Pace e bene, cari fratelli e sorelle, un abbraccio affettuoso a voi tutti, a cominciare dai carissimi laici della comunità missionaria della Via, riuniti insieme nei punti luce, e a voi, cari fratelli e sorelle, che condividete da casa questo tempo di ascolto della parola. Terza domenica del tempo di Quaresima, in questo tempo forte di purificazione del cuore, eccoci davanti al testo della purificazione del Tempio da parte di Gesù. Giovanni, nella sua prospettiva, colloca questo testo all'inizio del suo Vangelo, che ci dà un po' uno sguardo sulla missione intera di Gesù, cioè lui, pieno di zelo, di amore per il Padre, per riportare a un culto autentico, a un rapporto vero con lui, purifica il Tempio. Questo zelo per la volontà del Padre lo porterà a dare la vita per lui e per la nostra salvezza, a risorgere e a rivelare così che è lui stesso il vero tempio, cioè il luogo della presenza di Dio, cioè entrando in rapporto con Gesù entriamo in rapporto con Dio, un rapporto vero, profondo, autentico, e viene così per smascherare e ripulire anche tutti i mercati che ci portiamo dentro nel cuore, come vedremo tra poco. Entriamo nel testo, ovviamente prendendo alcuni spunti tra i tanti possibili, sempre con una prospettiva esistenziale. Ecco, abbiamo anzitutto Gesù che sale al Tempio, fa questa cordicella di questa frusta di cordicelle, scaccia i venditori. Per capire un po' dove ci troviamo, pensiamo al Tempio di Gerusalemme come non soltanto un grande edificio, ma un grande edificio con attorno un grande spazio, recinto sacro, diviso per livelli. Quindi quando tu potevi entrare in questo spazio enorme, pensate alla piazza di San Pietro, ecco, c'è la piazza enorme, poi c'è la basilica. Ecco, più o meno il Tempio era una cosa del genere, cioè in centro c'era il Tempio, poi c'era un grande spazio a cui potevano accedere, questo spazio più largo, anche quelli non israeliti, che magari si stavano avvicinando un po' alla fede giudaica, poi invece potevano entrare nel Tempio soltanto gli israeliti, nella parte più esterna le donne, un po' più internamente gli uomini, un po' più internamente i sacerdoti, poi c'era la parte proprio più interna, la stanza interna, il Santo dei Santi, il luogo dove si custodiva l'arca dell'alleanza, dove solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta l'anno per chiedere perdono, ottenere perdono per tutto il popolo. Lì si considerava come il luogo della presenza di Dio fisica sulla terra. All'esterno, quindi nel grande cortile, c'erano anche venditori di animali, di buoi, di colombe e cambiavalute, perché per accedere al Tempio, quando si accedeva, in genere si offrivano in sacrificio degli animali, sacrificio di, per chiedere perdono dei peccati o per la comunione con il Signore. Poi c'era il cambio delle monete, perché? Perché nel Tempio non potevano entrare le monete romane con l'effigie dell'imperatore, ma solo le monete locali. Quindi che succedeva? Che cambiava valute, spesso e volentieri magari ci facevano pure un po' di cresta sul cambio, che spesso e volentieri i venditori di animali vendevano animali e magari se uno se li portava da casa te li facevano passare come non buoni, dove comprarli. Quindi alla fine c'era un bel mercato e quindi l'accesso a Dio era diventato un fattore economico e si usava Dio per il proprio guadagno personale. Gesù davanti a questo tira all'aria tutto, attenti. Gesù non ha né un attacco d'ira né pila frustate qualcuno. Questo è un gesto profetico, non violento, infatti non interviene l'autorità romana, è un gesto profetico che ha un significato profondo, e Gesù non prende a legnate le persone ma ribalta i tavoli per dare un messaggio, e infatti dice: non fate della casa del Padre mio un mercato. I discepoli, dopo la sua risurrezione, capiranno e rileggeranno questo suo atteggiamento alla luce del Salmo 69, cioè lo zelo per la tua casa mi divora. Questa bella parentesi un po' storico-esegetica, ora prendiamo qualche spunto per la nostra vita. Qual è il problema che Gesù non può tollerare? Questo tipo di rapporto mercantile con Dio. Primo punto, per esempio, di fare delle cose del Padre, del rapporto con Dio, un luogo di mercato per interesse personale, cioè dove alla fine il vero Dio non è Dio ma è il denaro. Partiamo da episodi tristissimi ancora purtroppo presenti nella mamma chiesa, cioè quando anche alcuni suoi figli, come per esempio alcune volte noi sacerdoti, perdiamo lo spirito di gratuità e alla fine iniziano le persone a percepire che là c'è sempre qualcuno attaccato a denaro, che qualsiasi scusa è buona per cercare di fare soldi, oppure tanto di tariffari ancora, nonostante il Papa abbia detto assolutamente di no, nelle parrocchie per celebrare sacramenti o per l'uso della Chiesa per matrimoni e quant'altro, oppure nel nostro rapporto con Dio, quando alla fine usiamo Dio per il guadagno personale, e questo ci rientra anche il secondo comandamento del non nominare invano il nome di Dio, che non significa solo non bestemmiare, ma non usare vanamente il nome di Dio, cioè che ti fai bello del nome di Dio, del nome di credente per i tuoi interessi personali. E da qui ce ne potremmo mettere di tutte di più, pensate, non so, sempre per stare in campo liturgico, processioni, tristemente ancora diffuse soprattutto al sud Italia, dove i portatori delle bare, delle statue, spesso e volentieri lo fanno come sfoggio di potere, magari sono persone che in chiesa non ci mettono piede, e cosa ancora più triste, che trovano il modo di farlo e di imporsi, oppure fare del rapporto appunto con Dio un luogo di guadagno personale, e quindi alla fine a volte anche gruppi e gruppetti che magari collaborano, stanno là in chiesa e che alla fine spillano soldi e ci guadagnano come interessi personali, come visibilità, o che ci fanno pure i loro guadagni sulle cose di Dio. Ma questo può toccare anche il nostro rapporto col Signore. Quando facciamo del nostro rapporto con Dio un rapporto di dare e ricevere, un rapporto mercantile, cioè riduciamo Dio al tenerlo buono: io ti offro la preghiera, io ti offro la mia presenza in chiesa, io vengo e tu mi devi dare. Io sono venuto a me, come? Io sono sempre presente in chiesa e poi tu non mi dai questa cosa che ti chiedo. Ecco, ridurre Dio, non so, quasi a una macchinetta dove io ho messo la moneta, tu mi devi dare quello che corrisponde all'importo dato. Ecco, fare anche del nostro rapporto con Dio un rapporto di interesse, come se noi offriamo quella cosa a Dio e ce lo tenessimo buono, cosa che il Signore rifiuta, perché i profeti un sacco di volte hanno rimproverato un culto esteriore al popolo. Il Signore dice: io non voglio sacrifici di animali, io voglio misericordia, non questi sacrifici qui. Il Signore non vuole da noi prestazioni, vuole il nostro cuore, vuole che gli vogliamo bene, vuole che orientiamo a Lui, alla verità, la nostra vita. Quindi non vuole questo rapporto falso di compravendita con lui. L'amore non si compra, Dio non ce lo possiamo imbuonire, non si può usare Dio per il proprio tornaconto. In questo caso, in questo tipo di rapporto, il Signore viene e ribalta tutto. Perché? Perché lui è pieno di zelo per la verità, per l'amore al Padre. Lui ci tiene davvero a Dio, a suo Padre. Potremmo dire, Dio ci tiene a Dio, è normale, e ci tiene davvero a noi, alla nostra salvezza. Ora, il Signore è pieno di zelo per le cose del Padre. Noi ci chiediamo: ma il nostro cuore per cosa è pieno di zelo? Per quale Dio siamo, di quale Dio siamo davvero innamorati? Io posso dire di avere un cuore acceso, veramente innamorato della volontà del Signore, che desidero fare la sua volontà, che desidero seguirlo, che desidero vivere la sua presenza. Guardate che il Signore, per questo suo amore per il Padre, per questo suo amore per la verità, arriverà a dare la vita. Perché? Perché amare sul serio il Signore, amare davvero la verità, e quindi amare sul serio gli altri, comporta pagare un prezzo. Perché? Perché la verità scomoda, perché ti costerà l'incomprensione, perché ti costerà il metterti in gioco. Ma scusate l'espressione mercantile, infinito di più è il guadagno. Perché? Perché la santità, perché la gioia, perché è la libertà di chi sa amare. Allora vedete, il Signore è pieno di zelo, e noi, il nostro cuore, perché cosa è pieno di zelo? Posso dire che lo sia davvero per la volontà del Signore, per la volontà del Padre, per la salvezza di chi sta vicino? Noi a volte siamo abbioccati per le cose del mondo che ci piacciono, sacrifici in mani, sveglia presto a letto tardi, non sgarrare il minuto. Per le cose del Signore, a preghiera: vabbè, poi quando c'è tempo, segno di croce all'azzurro e via. A confessione: ma sì, tanto Dio è buono, campa cavallo che l'erba cresce. Per andarla a trovare in chiesa: no, oggi c'è freddo, piove, no, in chiesa non ci posso andare. Poi però magari per andare a comprare al negozio dei saldi, o per fare la corsa alla settimana bianca, o per fare andare, non so, allo stadio, quello, oppure i sacrifici più assurdi. Però per le cose di Dio ritarda. Oppure per le cose che riguardano il bene del prossimo? Ma sì, chi m'interessa? Ma perché mi devo fare il sangue amaro per dirgli questa cosa? Che si arrangi, l'indifferenza. E questo che cosa ci porta? A te sembra che ti stai ritrovando, ma in realtà ti stai perdendo. Allora, i giudei, ritornando al Vangelo, dissero: quale segno fai? Ci mostri per queste cose? E il Signore dice: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Ecco, il segno che il Signore dà della sua autorità, cioè che lui sta davvero parlando e agendo in nome di Dio, sarà la sua morte e risurrezione. E gioca con questo doppio senso del tempio. Tempio loro intendono quello di pietra, ma Gesù parlava del tempio del suo corpo, perché vi dicevo all'inizio che per i giudei il luogo della presenza di Dio era il tempio di pietre. Gesù gli vuol far capire, e i suoi lo capiranno in pienezza dopo la sua morte, risurrezione e ascensione, che il luogo vero, pieno della presenza di Dio è lui stesso. È Gesù stesso che è Dio, Gesù vivo, presente, risorto. Dunque è Gesù che è il luogo della pienezza e dell'accesso al Padre, che vuol dire che se noi crediamo in Gesù e apriamo il cuore a Lui, entriamo in comunione piena con Dio e addirittura, ricevendo il battesimo, diventiamo noi tempio dello Spirito Santo, cioè il nostro cuore è il luogo della presenza di Dio. Storicamente, nel tempo, questo corpo risorto di Gesù, l'incontro pieno con lui, dove avviene? Il Signore è presente ovunque, ma chiaramente la sua presenza fisica concreta è nei sacramenti. Quindi sulla terra il corpo di Gesù è la Chiesa, composta da tutti i credenti che, come vi dicevo, diventano tempio dello Spirito Santo. Quindi, in soldoni potremmo dire, qual è anche quel tempio che il Signore vuole purificare? Capite bene che quindi il tempio che il Signore vuole venire a purificare è anche il tempio del nostro cuore. Siamo noi stessi, perché? Perché nel tempio del nostro cuore c'è un gran bel mercato e ci farà bene guardarsi ognuno dentro se stesso. Perché? Perché spesso nel nostro cuore ci sono tante sporcizie. Abbiamo parlato di un rapporto di compravendita con Dio e dicevamo al rapporto con Lui, dove alla fine riduciamo i sacramenti, la liturgia a contentino per mettere a posto la nostra coscienza o pensare di mettere a posto, imbavagliare Dio. Ma se non c'è un desiderio di sequela, che quei sacramenti diventano il luogo dove io attingo la grazia per imitarlo, per seguirlo, e avallo una vita ingiusta, una vita vissuta nella totale ipocrisia. A che mi sta servendo tutto questo? Ma non solo. Spesso e volentieri ci sono sporcizie varie in questo tempio così prezioso del cuore: egoismo, attaccamenti sbagliati, cupidigie, invidie, gelosie, c'è di tutto e di più. Allora, vedete, in conclusione del Vangelo, Gesù diceva che non voleva essere testimoniato da loro perché sa cosa c'è nel cuore. Ecco, allora il Signore sa cosa c'è nel nostro cuore. Allora cosa gli diciamo? Chiediamo al Signore che ci aiuti a non dire come questi qui, ma tu quale segno fai? Perché noi a volte diciamo così a Gesù, quando non vogliamo che il Vangelo ci scomodi, quando non vogliamo che qualcuno ci dica la verità, quando non vogliamo essere scomodati, diciamo così a Dio e chi in nome suo ci vuole aiutare. Quale autorità fai? Come non mi dare fastidio? Io alla fine ti ho dato il momentino di preghiera, mo per il resto me la vedo io. Non mi interessa, non entrare. Chiediamo la grazia che ci aiuti invece a non fare questo, ma a dire: Signore mio, tu sai che c'è nel mio cuore. Tu ti fidi di me, aiutami a fidarmi un po' di più di te, cioè ti apro la porta, entra e pulisci la mia anima, te la apro fino in fondo, ti apro il mio cuore, mi apro totalmente nella confessione. Signore, ti voglio fare entrare, mi voglio far aiutare, voglio mettermi in gioco, voglio camminare, voglio crescere in quei punti dove so che sono mancata, aiutami tu. Ecco, con tanta umiltà rivolgiamoci a Lui, perché? Perché a volte sappiamo cosa fare e non riusciamo a farlo, altre volte una volta lo vogliamo fare, una volta no, una volta facciamo un passo indietro e 3 avanti e viceversa. Ecco, siamo fragili. Allora, che veramente questo tempo sia un tempo di rinnovamento, di ridecisione nel cuore, perché? Perché splenda nel nostro cuore la presenza di Dio ed entriamo in un rapporto vero e autentico con Lui. Pace e bene.